Bentornati amici di A Spasso nel Tempo, diamo il benvenuto al professor Manuel Anselmi, docente di sociologia politica all'Unitelma Sapienza. Professore, grazie per la partecipazione ai nostri podcast.
Buonasera, grazie a lei.
Ah, professor Anselmi, oggi parleremo di populismo e complottismo. Quando nasce il concetto di populismo e quali sono le sue applicazioni in ambito politico?
Il concetto di populismo è un concetto politico che nasce nella prima metà dell'Ottocento in Russia e è collegato ai movimenti nazionalpopulistici di Narodnik, di quei movimenti appunto che prima della rivoluzione d'ottobre, ben prima della rivoluzione d'ottobre, ben prima della diffusione del socialismo e socialismo rivoluzionario in Russia, avevano, diciamo così, iniziato a teorizzare una politica anti-zarista, di rovesciamento del potere zarista, e questo tipo di ideologia si basava fondamentalmente su due elementi: un appello al popolo da parte di questi gruppi intellettuali che promuovevano questo tipo di ideologia, che per lo più venivano dalle città. Un appello a tutto il popolo russo, e poi un altro elemento fortissimo era un nazionalismo molto molto spiccato e che si coniugato con un certo panslavismo, cioè con una valorizzazione di quelli che erano una ripresa dei valori slavi e della tradizione russa classica. In realtà, in quello stesso periodo, cioè nell'Ottocento, alla fine della prima metà dell'Ottocento, i primi della seconda metà, noi abbiamo altri fenomeni che poi verranno definiti populisti negli Stati Uniti e poi soprattutto poi nel sud degli Stati Uniti, cioè nella contrapposizione tra ceti produttivi dei paesi, diciamo sì, degli stati, soprattutto più interni degli Stati Uniti, rispetto alle lobby economiche delle grandi città di Washington e New York, questa contrapposizione quindi tra elite e popolo. Poi avremo poi successivamente la grande stagione dei populismi latinoamericani che si svilupperà soprattutto nella prima metà del Novecento, mentre in Europa si stavano diffondendo, subito dopo la diffusione in Europa, dei movimenti fascisti e poi del nazismo. Ecco, quindi questi un po' sono le tre grandi aree di quelli che vengono chiamati i populismi classici, i vecchi populismi. Di recente, negli ultimi 20 e 30 anni, noi abbiamo visto la rinascita di questo fenomeno, che viene poi anche contestato, dobbiamo dirlo, in sede scientifica, perché molti colleghi ancora oggi ne criticano la debolezza proprio concettuale, epistemologica. Tuttavia, noi parliamo di neopopulismi dagli anni 90 in poi, anche in Europa, cioè anche in quei contesti democratici che apparentemente noi fino a 30-40 anni fa consideravamo particolarmente stabili ed esenti da questo fenomeno. Cioè, io faccio riferimento al contesto italiano, che viene spesso considerato una sorta di referente privilegiato, area privilegiata di discussione dei populismi, perché in Italia, con il passaggio dalla prima alla seconda Repubblica, c'è stata appunto una diffusione dei populismi, dei neopopulismi, e l'Italia è un paese in cui non solo, cioè, abbiamo avuto un grande neopopulismo che è stato quello berlusconiano, del telepopulismo berlusconiano, ma abbiamo avuto la coesistenza di differenti populismi come il populismo etnonazionalista, etnoregionalista, scusi, della prima Lega Nord, oppure il web populismo di Grillo, eccetera. In Europa, in realtà, noi ne possiamo contare diversi e di particolare incidenza storica. Forse il caso che ha reso un po' ha posto la questione proprio in modo eclatante sotto gli occhi di tutti è stato il caso della Brexit. La Brexit è stata una decisione, il voto no, se vi ricordate, il voto per l'uscita dall'Europa, quindi contrario alle volontà di Cameron, che all'epoca aveva proposto questo referendum, pensando di ottenere invece un voto a suo favore e anche una legittimazione della sua visione europeista. Ecco, la Brexit è stata particolarmente scioccante come risultato perché appunto lì si è visto come delle forze populiste avessero poi determinato quella sconfitta per molti versi per gli europeisti, ma una vittoria per i sovranisti e i populisti, in un paese che è sempre stato considerato un po' il paese simbolo della liberal democrazia. Parallelamente, in contesto americano, ritornando nel contesto americano, la vittoria di Trump è stata un po' l'altra grande, diciamo così, notizia che ha posto sotto l'attenzione di tutti la realtà dei neopopulismi, perché quello trumpiano è stato appunto un neopopulismo che in parte si conosceva perché Trump veniva da una tradizione di populismi di destra americani in cui possiamo annoverare Sarah Palin e tanti altri, Ross Perot, prima ancora, eccetera, eccetera. Però aveva trovato una sorta di perfezionamento in Trump perché appunto, come vediamo, perché ancora esistono i sostenitori di Trump, sebbene lui non sia più presidente, è veramente un'evoluzione, un perfezionamento, nel senso che è una forma di populismo di destra radicale, dove troviamo anche quegli elementi di complottismo che oggi sono di diventati particolarmente di attualità. Ecco, quindi noi la grande distinzione che mi verrebbe da fare e che ho fatto, perché poi ci ho scritto un libro, ma che continuiamo a fare e che continuiamo a fare con i miei colleghi, è che esiste un populismo classico, una famiglia dei populismi classici, e poi c'è un neopopulismo che ha delle caratteristiche per molti versi nuove, ma anche degli elementi di continuità con il passato.
Professore, spesso la politica odierna sembra voler parlare alla pancia della popolazione e spesso questo vuol dire anche raccontare quel che la popolazione vuole sentirsi dire anche quando questo non corrisponde a verità. Quale ruolo giocano cattiva informazione e fake news e quanto la rete e i social network condizionano la politica?
No, dobbiamo dire subito una cosa come premessa. Le fake news, la manipolazione, una deriva in certo senso di strapotere dei media, in realtà non è una novità nella storia umana, perché basta vedere, leggere Platone e già si vede lì come il problema delle derive demagogiche, delle derive retoriche per i politici potessero costituire un problema per diciamo così, per il comune vivere, per il potere di una città in quel caso, perché la politica era per lo più la città, la politica della polis. E questo perché ci fa capire appunto come certe fasi storiche possono essere caratterizzate da derive democonsensuali, cioè da derive in cui la politica si basa per lo più sulla ricerca del consenso. Ecco, la fase eristica della sofistica antica aveva portato anche a questo tipo di deriva e aveva facilitato poi l'arrivo anche della tirannide per molti versi in molte città antiche. Ecco, oggi abbiamo questa fase in realtà che sembra nuova, noi l'abbiamo conosciuta già negli anni 30, no? Con l'insorgenza dei fascismi e degli autoritarismi vari in Europa. E questo perché anche lì c'è stata una fase di consensualità forte, quello che spesso viene ricordato anche dai sostenitori del fascismo è che comunque nei primi anni c'è stata una forte adesione da parte del popolo perché c'era stata appunto una sorta di deriva di questo tipo. Vero è che quindi il problema del consenso sregolato, il consenso assoluto, dove il politico cerca il potere per il potere, è una costante storica. Oggi ha assunto per fortuna delle forme più regolate, più contenute, perché non tutti, diciamo così, i populismi portano a delle forme di autoritarismo, tuttavia molti populismi costituiscono una sorta di regressione democratica. Se uno guarda il caso ungherese di Orban, nel pieno dell'Europa, un populismo ha portato appunto a una sorta di de-democratizzazione in un paese che invece era destinato, era avviato a una democratizzazione, a integrarsi ad un'Europa democratica dopo l'esperienza sovietica. Ecco, sto parlando appunto di un contesto in cui, come molti sapranno, o chi saprà chi ha letto un pochino negli ultimi anni sull'Ungheria, è un paese dove appunto c'è stata una forte regressione democratica, il potere populista con una base consenso molto ampia di Orban ha portato appunto a una riduzione di molte garanzie democratiche, di molti diritti in quel paese. E una conseguente o comunque con una contemporanea concentrazione di potere nelle mani del leader populista. Allora, il tema è che il problema della comunicazione oggi è particolarmente forte perché viviamo una società dello spettacolo e dei media. La questione della deriva populistica è particolarmente interessante notare come questi nuovi populismi di cui abbiamo detto essere, diciamo così, la caratteristica, appunto, noi li chiamiamo neopopulismi, quasi tutti si avvalgono delle nuove tecnologie, al punto che 20 anni fa, ma sembra già ormai un secolo fa, quando la televisione aveva una propria centralità, nella vita politica delle nostre democrazie, non a caso abbiamo avuto una forma di populismo che era tutto incentrato sulla televisione, il telepopulismo di Berlusconi. Subito dopo è stato soppiantato, o comunque non pienamente soppiantato, ma è emerso un altrettanto forte forma di populismo che è il web populism di Grillo. Faccio riferimento al caso italiano perché almeno così chi ci ascolta capisce di che cosa stiamo parlando. Cioè, si è aperta come una prateria nuova, si sono aperti gli spazi dei social media, di tutte le cose che conosciamo, di internet e delle piattaforme, eccetera, e lì si è imposto un movimento che utilizzava questi nuovi spazi proprio per cercare delle forme di consenso e partecipazione. Ora, non bisogna guardare soltanto agli aspetti manipolatori, negativi, di manipolazione e falsificazione dei media, perché è vero pure che molte di queste esperienze hanno dato la possibilità a persone che non partecipavano alla politica di partecipare, no? Però è ovvio che oggi la politica ha una politica mediatica, una politica pop, come direbbe un collega illustre che ha scritto un libro, Mazzoleni, Gianpietro Mazzoleni, ha scritto un libro che si chiama La pop politica, la politica pop. E dove gli elementi di spettacolo, gli elementi di comunicazione e soprattutto di spettacolarizzazione sono forti, no? I leader politici vogliono andare da Maria De Filippi, i leader politici sono ossessivamente presenti su Twitter, con i loro commenti, eccetera, perché sanno che facendo quello, producono consenso, mantengono il consenso. Allora, veniamo al punto. Il problema non è tanto la manipolazione, le fake news che comunque o la post-verità, eccetera. Non è mai, cioè, non c'è mai stata una fase dell'oro della politica in cui la politica si reggeva tutta sulla verità. Questo sarebbe assurdo dirlo. La politica è sempre politica reale, realpolitik, e la menzogna, la dissimulazione è sempre stata presente, anzi, nei contesti democratici, i contesti democratici, per quanto malfunzionanti, si caratterizzano per una minore presenza di spregiudicatezza e dissimulazione. Infatti, dico sempre agli studenti: paragonate un contesto cinquecentesco rispetto a quello attuale. Il problema è un altro: il problema è che la cosiddetta fase populistica si caratterizza per una cosa, per un termine o categoria che è stato ben studiato, che è il processo di disintermediazione, cioè il rapporto tra governanti e governati non è più mediato, cioè è diretto. E su questo aspetto noi possiamo capire, possiamo costruire appunto un ragionamento che spiega molte delle cose della politica contemporanea. Cioè c'è un rapporto diretto, se il leader lecca il cucchiaio di Nutella acquista subito un consenso, ripristina un consenso magari in una fase di difficoltà, o comunque mantiene una sorta di via privilegiata, carismatica, direttamente con il cittadino. Questo è possibile in una politica in una società democratica, in cui appunto non c'è il consenso, non passa attraverso corpi intermedi, non c'è un filtro tra governante e governato. Perché c'è stato? Sì, c'è stato. Per esempio il caso italiano lo spiega molto bene. Il contesto italiano è interessante perché il contesto italiano è quello di un paese dove, come ho detto precedentemente, è un contesto in cui ci sono più populismi, ci sono sempre stati più populismi in competizione. Questi populismi in competizione hanno iniziato ad apparire con il cosiddetto passaggio dalla prima alla seconda repubblica. Quindi stiamo parlando nella prima metà degli anni 90, quando nel 92-93 piano piano si delegittimava, entrava in crisi un sistema partitocratico forte, che era quello appunto della prima repubblica, e si è arrivati appunto alla cosiddetta seconda repubblica, in cui ancora siamo oggi. Qualcuno dice che in realtà sta per nascere la terza repubblica con Draghi, e poi ci arriveremo anche a questo. Però in realtà fermiamoci un attimo a quello che è stato. È la seconda repubblica, che è stata ormai iniziata appunto in quegli anni, che dura fino ad oggi. È un periodo molto lungo in cui invece la politica ha perso tutte quelle caratteristiche che aveva, la politica italiana ha perso tutte le caratteristiche che aveva avuto dalla fine della Seconda Guerra Mondiale all'arrivo di Berlusconi. Cioè, se prima la politica era fatta da, così spieghiamo bene cos'è la disintermediazione, partiti forti, ideologie forti, ancorché piccole, no? Immaginiamo il Partito Liberale, era un partito piccolo, ma c'era un'ideologia ben forte, con un suo radicamento e, per quanto piccolo, partecipava a un sistema partitocratico dove c'era un pluralismo partitocratico ben definito. Poi c'era il Partito Comunista, il Partito Democristiano, tutti i partiti con ideologie forti, un radicamento territoriale forte e appunto costituivano una specie di corpi intermedi. Se basta parlare con qualche nonno, qualcuno che ha vissuto quel periodo, o leggere qualche giornale o romanzo dell'epoca, era normalissimo avere la sede del partito, di ogni partito nella piazza del paese, avere dei sindacati vicini più o meno a quel partito o quell'altro, molto forti, che svolgevano la funzione di intermediazione tra la politica e il cittadino, no? C'era addirittura la persona, capitava che il cittadino potesse andare con le bollette, andasse con le bollette presso il sindacato per farsele leggere. Ma anche la Chiesa svolgeva una funzione di mediazione molto forte. Ci sono tanti di racconti di ragazzi dell'epoca, degli anni 50 e 60, che andavano dal prete per chiedere una lettera di raccomandazione per magari andare a cercare lavoro in città. Cioè era una società che venne definita una società politica, dove partiti, sindacati, associazioni, immaginate l'Azione Cattolica, quanto fosse importante in quell'epoca, ma non solo. Svolgeva una funzione di mediazione tra governante e governato. Ecco, con la fine di quel mondo, con la fine della partitocrazia, con la fine della Prima Repubblica, piano piano si è imposto un tipo di società e di politica molto più diretta, disintermediata, cioè dove questi corpi intermedi hanno perso il loro valore. I sindacati hanno avuto un processo di delegittimazione e svalutazione molto forte. I partiti sono quasi scomparsi. Adesso si parla di partiti movimento, ancorché, sebbene oggi un partito, cioè abbiamo degli ibridi interessanti come il partito della Lega, che sì, nasce come partito populista, inizialmente etno-regionalista, poi ha avuto una evoluzione di tipo nazionalistico con Salvini, che però in alcune zone ha un radicamento molto forte, nel nord ha un radicamento molto forte. Quindi anche qui le categorie vanno sempre prese come regolative, non è che ci sono poi le eccezioni, le mescolanze, però tendenzialmente la politica della Seconda Repubblica in Italia è una politica basata sulla disintermediazione. Questo ha gettato le basi per una comunicazione diretta tra governante, tra politici e cittadini, su cui appunto queste forme di comunicazione dirette come Twitter, Facebook, il politico che fa le dirette, oppure il politico che mette con un post partecipa in modo importante a un dibattito politico, eccetera. Ecco, questo è un tweet, forse il tweet ancora più calzante come esempio. Ecco, questo tipo di comunicazione è possibile con la fase populistica. Interessante capire che il problema della verità è un problema più difficile da regolare, Perché se prima la verità era un po' la verità politica nell'opinione pubblica, era un po' filtrata, era un po' nasceva, il cittadino si trovava la sua sintesi. Alla luce di questa, del pluralismo dei vari giornali di partito, eccetera, si faceva la sua idea e quindi la controbilanciava, aveva l'opportunità di controbilanciarla pure con tempi però diluiti. Oggi tutto ciò è più veloce e spesso non c'è questo pluralismo di fondo, perché infatti uno dei problemi grandi dei contesti populistici, che sono dei contesti dove le ideologie sono fortissimamente, sono ideologie sottili, vengono dette, ideologie non forti come quella comunista, fascista, democristiana, eccetera, eccetera, che volevano costruire un'idea di società ben precisa. Sono ideologie basate sul amico-nemico, sono molto tattiche. Ecco, questo tipo di contesto, da un punto di vista comunicativo, è molto condizionato dal tema della polarizzazione, cioè sei con noi o contro di noi. E questo lo possiamo capire molto bene dai discorsi dei nostri leader populisti degli ultimi anni, no? Dove appunto, e poi ma così magari passiamo pure al tema del complottismo, noi vediamo come vengono spesso evocate forme di nemico sociale. In questa contrapposizione noi contro loro, se noi il politico cerca sempre di portare il cittadino dalla parte del noi, facendo leva in termini contrastivi con un loro che è un loro negativo, un loro dove appunto c'è un nemico. Classico è stato l'uso da parte dei populisti di destra del nemico immigrante, no? L'uso del concetto dell'immigrazione, della realtà immigrazione amplificata, distorta, eccetera, come qualcosa di negativo rispetto a cui continuamente fare i conti e costruire la propria identità, in questo caso di populismo di destra. Ecco, che c'entra il complottismo in tutto ciò? In una società, così ci dicono i sociologi degli anni 50 che studiavano, per esempio, già il maccartismo negli Stati Uniti, ci sono delle fasi in cui le società politiche vivono delle forti sbandate, diciamo così, come abbiamo detto, derive, in cui la polarizzazione, la ricerca di un nemico interno è particolarmente forte. Quindi la politica si riduce a una polarizzazione amico-nemico, che poi è una delle categorie base di Schmitt, però in una forma molto più brutalizzata, più semplificata, che non ha nulla a che vedere con la teoria articolata di Schmitt. Ecco, però quando l'opinione pubblica assume questo tipo di strutturazione semplificata, è facile che il cittadino pensi sempre che ci sia un nemico dietro a tutti i fenomeni. Poi c'è un altro tema. Il complottismo si diffonde e spesso si associa alle fasi populistiche, perché il complottismo è un po' il risultato dell'attitudine, dell'atteggiamento che il cittadino ha quando la complessità della politica è particolarmente articolata e non essendoci delle narrazioni, dei filtri che spiegano la complessità della politica. Si immagini lei che negli anni 70-80 la politica era altrettanto complessa e difficile. Però appunto quei corpi intermedi, quelle ideologie aiutavano ad avere un'idea, ad avere delle spiegazioni. Il comunista, immaginiamo, comprava l'unità e leggendo l'unità aveva già una spiegazione di quanto stesse accadendo, ovviamente parziale dal punto di vista ideologico del giornale. E così chi comprava il Popolo, chi aveva a che fare con il giornale, con l'Avanti, il giornale dei socialisti, eccetera, eccetera. Oggi, con il processo di disintermediazione, il cittadino si trova davanti alla complessità delle cose, delle informazioni che sono aumentate, questo possiamo dirlo, in un modo più frontale. E i media, il cosiddetto villaggio globale, ma soprattutto la possibilità di usare i media come lo stiamo facendo noi adesso, lei mi sta intervistando da casa, da solo, e io le sto rispondendo da casa, da solo, nella mia stanza. Ecco, il cittadino si trova da solo ad avere una finestra su un magma di informazioni di cui è difficile spesso dare un'interpretazione articolata. E quindi queste semplificate interpretazioni che sono le teorie del complotto arrivano un po' come surrogato, aiutano il il cittadino a farsi un'idea. Ovviamente stiamo parlando di cittadini che poi hanno un po' una difficoltà a gestire la complessità. Il rapporto interessante che sottolinea il problema del complottismo è il rapporto tra complessità e capacità cognitivo-politica del cittadino.
Professore, ci può dare anche una mano a capire psicologicamente il complottista? Cioè, come ci si arriva a credere, ad esempio, che in America Trump sia in realtà una sorta di salvatore del mondo che lotta contro, mi riferisco alle teorie di Canon, contro questa sorta di setta pedosatanista alla quale aderiscono Obama, la Clinton e altri vari personaggi del cosiddetto Deep State.
Libro, sto facendo una ricerca con un collega psicologo e devo dire sono proprio con le mani in pasta. Ma il tema è questo: è che come si arriva appunto, ci si arriva se si ha una difficoltà a comprendere la complessità della politica, no? Perché ripeto, come qualsiasi persona che abbia un minimo di formazione di buon senso, capisce che sono delle spiegazioni molto semplificate, no? Ora, a parte l'aspetto caricaturale che fa sorridere, eccetera, però fa sorridere proprio perché sembrano talmente poco plausibili in quanto poco articolate. Se si presentasse, poi in realtà poco articolate fino a un certo punto, perché poco ragionevoli, perché poi in realtà, come un po' il delirio psicologico, se uno le va a analizzare, hanno un grado di coerenza interno tutto loro, ma appunto completamente sganciato dalla realtà. Io ho intervistato appunto alcuni di questi complottisti, no, alcuni diversi, e molti credono appunto al fatto che Trump fosse un rettiliano particolarmente avveduto, che si era pentito, comunque buono, che stava combattendo contro queste forme di lobby o rettiliani negativi, eccetera, eccetera. Quindi
Anche
immagino.
Draghi, alcuni credono sia rettiliano.
Allora, quindi la battuta è una difficoltà a comprendere la complessità del mondo. E si capisce perché poi, soprattutto con la globalizzazione, la politica nazionale, che può sembrare una cosa locale, è anche, soprattutto, qualcosa che subisce delle dinamiche così complesse internazionali molto, molto importanti, molto diciamo così, sono macro dinamiche difficili un po' da comprendere. Spesso sono difficili pure per noi ricercatori. Il secondo elemento è che questa fase, queste spiegazioni arrivano. Cioè, io noi un tempo difficilmente avremmo seguito l'elezione presidenziale americana come se fosse una cosa di casa. Oggi vediamo quanto ciò che succede a Bruxelles, ciò che succede a Washington sia molto più vicino, no? E questo è grazie appunto ai processi di globalizzazione. Arriviamo alla novità del complottismo politico. Anche qui il complottismo è un concetto, come tutti i concetti politici e sociali, che ha una sua storia, assume differenti significati nei contesti storici. Però, nonostante la varietà, ci sono degli elementi di continuità. Allora, la novità del complottismo politico è che oggi sta diventando, per il cittadino, che è sempre più un cittadino globale, una caratteristica, un'opzione probabile. Un tempo queste cose sembravano più delle cose strambe, pensate da certi gruppi New Age, da certi gruppi sociali o comunque fasce sociali particolarmente, come dire, borderline o comunque ai limiti della marginalità politico-sociale. Oggi invece vediamo che alcuni gruppi di destra, come lei indicava, negli Stati Uniti, hanno usato tematiche complottistiche come quasi veniva usata l'ideologia un tempo, cioè proprio con una centralità, con una funzione centrale di strutturazione del pensiero, politico, per cui la loro cultura politica è basata su queste idee strambe, apparentemente strambe. Il secondo punto, qua dobbiamo subito chiarire una cosa, se non non si parla con chiarezza, bisogna fare una premessa per chiarire i termini. Il complottismo è un atteggiamento, noi parliamo di complottismo quando indichiamo un atteggiamento del cittadino a propendere, diciamo così, a credere nell'ipotesi che molti dei fenomeni politici che lui subisce, che vede, eccetera, dipendono da una congiura da parte di pochi potenti. Questa è un'attitudine. Però nella lingua italiana la differenza tra complotto e congiura ci permette appunto di fare una distinzione, mentre invece negli Stati Uniti, diciamo così, in inglese, noi parliamo di theory of conspiracy, cioè teorie della cospirazione e quindi cospirazionismo, però non abbiamo una distinzione e quindi si capisce che sono delle teorie sociali, perché come se fossero delle appunto ideologie, delle teorie che credono appunto che ci sia sempre qualcosa. Un termine simile era emerso durante gli anni 70-80 con il concetto di dietrologia, cioè dietro a certi fenomeni c'è sempre qualcos'altro, però che poi ci sono dei gruppi nascosti che stanno ordendo il controllo della politica, eccetera. Però in italiano noi dobbiamo distinguere tra complotto e congiura. La congiura è un'altra cosa. Se lei legge, si ricorda Catilina, no? Noi parliamo di congiura di Catilina e le congiure, oppure basta leggere Machiavelli o qualsiasi libro di storia medievale, politico, lei piace tanto la storia medievale. La storia è sempre stata piena di congiure. Congiure significa un'altra cosa, cioè un gruppo limitato di persone che ordisce un capovolgimento, magari l'ammazzamento di un re, oppure un capovolgimento di un equilibrio politico ben contestuale, che è un'altra cosa, perché la congiura, appunto, è una forma di azione nascosta, spesso nascosta, clandestina, che si regge su un segreto. Però è un'azione promossa da pochi. Ora, qual è la differenza? Che le congiure sono cose spesso reali, cioè basta leggere da Erodoto in poi, ci sono descrizioni di congiure appunto di politici, spesso in ambito di una corte, oppure delle congiure dove appunto un gruppo in modo clandestino e segreto cerca di togliere il potere a qualcun altro, usando magari pensando di ammazzarlo, come nel caso ecco, i congiurati di Catilina, ma anche i congiurati contro Cesare, eccetera. Poi le congiure possono funzionare o meno, qui c'è tutta una teoria. Machiavelli ci ha speso, è uscito pure un libro di recente di Alessandro Campi che proprio dice questo, cioè che spiega come Machiavelli avesse fatto una sorta di nella sua opera immensa anche di sottoteoria delle congiure, dove fondamentalmente spiega che le congiure difficilmente hanno successo, e quando hanno successo, il successo è garantito dal fatto che i congiurati devono mantenere il segreto, perché poi, come sempre capita nelle cose umane, non c'è cosa più difficile che stare zitti. Ecco, le congiure non funzionano spesso perché qualcuno parla, oppure qualcuno ci ripensa, eccetera, eccetera. Oppure quando funziona, si immagini. Nel caso di Cesare, una volta funzionato, però l'esito finale, una volta ammazzato Cesare, l'esito finale è stato l'arrivo appunto del nipote, che era molto più, c'ha cioè una visione molto più cesarista di Cesare, che poi è stato il grande Augusto, e quindi quelli che poi alla fine ci hanno rimesso sono stati proprio i congiurati. Quindi quelle sono le congiure. Quindi stiamo su un piano di realtà politica, di realpolitik. La cosa di cui stiamo parlando noi quando parliamo di complottismo o comunque cospirazionismo o attitudine diciamo così, cospirativa, o comunque il problema di cui noi oggi vediamo una particolare centralità è un'altra cosa, è l'atteggiamento del cittadino, ovviamente di una parte di cittadini, ma vediamo sempre più frequente e tendenzialmente. L'abbiamo visto con il Covid, l'antivaccinismo, il negazionismo sono forme, no? Di atteggiamenti cospirativi, complottistici, che che rientra nella grande famiglia del complottismo. Poi anche lì abbiamo tutte le differenze e i sottotipi. Ecco, lì stiamo parlando invece di un atteggiamento del cittadino a spiegare i fenomeni politici e spesso il complottista che fa? Pensa che ci sia qualcuno nell'oscuro, nell'oscurità, che stia ordendo tutto quello che sta succedendo perché c'è un piano ben preciso. E quindi è un problema proprio di immaginazione che il cittadino, di difficoltà di comprensione, ecco, un problema di comprensione del cittadino della complessità politica. Anni fa, circa 30, 40, no, di più, 40, 50 anni fa, Karl Popper, scrivendo un libro importante che è Congetture e Confutazioni, fece la prima ipotesi forte, scientifica, sul cospirazionismo, sulle teorie cospirative. Lui diceva, con una teoria molto forte, è un po' stata pure contestata, però per dire la lettura suggestiva che dava Popper, che è un po' ormai una teoria classica sul tema, Popper diceva che questi fenomeni nascono perché fondamentalmente con il processo di secolarizzazione che la società moderna ha vissuto soprattutto negli ultimi 2 secoli, si è perso ovviamente il processo di secolarizzazione, vuol dire che le credenze religiose si svuotano, perdono la loro forza, si impone una visione laica, secolare, spiegazione scientifica delle cose. Ecco, con questa visione sempre più secolare, delle cose del mondo e della politica, una parte di cittadini non vuole rinunciare a pensare che, come era una sorta di residuo, come un tempo la spiegazione religiosa ci diceva che dietro a tutti i fenomeni c'era Dio onnipotente, no? Soprattutto ovviamente una credenza religiosa di tipo monoteistica, no? Cioè Dio, il Dio del monoteismo, è un Dio onnipresente che ci vede sempre e decide qualsiasi cosa accada al mondo. Ecco, c'è una parte dei cittadini che, non potendo rinunciare a questa forma mentis, proprio perché hanno difficoltà a comprendere la realtà con gli occhi e con le spiegazioni, diciamo così, laiche, ricorre a queste spiegazioni. Quindi il complottismo si basa su una sorta di residuo da parte del cittadino, residuo religioso magico, per cui pensa sempre che dietro ai fenomeni c'è la possibilità di che ci sia qualcuno, ovviamente non una divinità, ma un gruppo di persone. Attenzione, perché questa spiegazione che dava Popper, Popper era appunto di religione ebraica, Popper la dava facendo riferimento ai fenomeni di cospirazionismo forte che erano stati, si erano diffusi con l'antisemitismo. Uno dei fenomeni di cospirazionismo più forti, di teorie cospirative più forti, è stata quella dei protocolli dei Savi di Sion, un libro, guarda caso, nato nel contesto zarista, che è un libro in cui si dava la colpa, fondamentalmente, la colpa delle eversioni, delle ribellioni che accadevano in Russia, si dava la colpa a un gruppo di ebrei che avevano pensato una sorta di internazionale per dominare il mondo, e quindi questo libro spiegava che esisteva una sorta internazionale di gruppo internazionale di ebrei, i Savi di Sion, che si riuniva periodicamente per decidere le sorti del mondo e dominare il mondo. Questo libro, che ovviamente è un fake, è così interessante la storia dei protocolli di Savi di Sion, che la invito a vedere un po' tutta la letteratura che c'è addirittura ne, qua 20 anni fa, 30 anni fa, ora non mi ricordo quando è uscito, un fumettista ebreo, per raccontare la storia di questo libro, che molti pensavano essere un libro vero, che svelava una verità, ma invece è un libro completamente finto, ne fece un fumetto per spiegare che questo libro era stato preparato in ambiente zarista, e poi è diventato un po' il libro strumento chiave di tutti gli antisemiti. A me è capitato di andare in Iran, ho trovato i libri tradotti, i protocolli Savi di Sion tradotti in iraniano, usati dal regime degli Ayatollah contro gli ebrei. Ancora oggi viene pubblicato in tutto il mondo, e spesso i gruppi antisemiti lo usano dicendo: qui c'è scritto che gli ebrei vogliono dominare il mondo. Ecco, questo fumettista, per spiegare che era in realtà tutto un libro falso, che diceva delle, messo su dalla polizia zarista facendo usando un altro libro francese. Ecco, per spiegarlo a tutti usò il linguaggio del fumetto. Qual è la cosa interessante? Che lì vediamo che una... la invito a leggere, per esempio, Pendolo di Foucault, un libro che è tutto sulle teorie della cospirazione, e anche Il cimitero di Praga. Umberto Eco, che è un autore, immagino lei ami, perché se ama il Medioevo amerà pure Umberto Eco. Umberto Eco ha scritto due libri, appunto, perché era un tema che lo appassionava particolarmente, sul complottismo, sulle dinamiche del complottismo. Qual è la cosa interessante? Che spesso queste teorie complottiste usano delle fake, noi diremo, delle realtà culturali false, che sono appunto libri finti, dal contenuto finto, interpretazioni storiche finte, eccetera, le mettono insieme con un grado di coerenza molto alto, però in un modo ideologico, cioè con una sola finalità, dimostrare la loro tesi, che è spesso una tesi di violenza o negativa, come appunto il dare addosso agli ebrei in tutti i modi, che sappiamo quello che ha significato. Ecco, il libro I protocolli di Savi Sion poi ebbe un successo clamoroso, perché poi quando arrivò in mano ai nazisti fu uno dei libri centrali usati, pubblicati e diffusi dalla propaganda nazista. Quello che le voglio dire è che la cosa interessante è che questa attitudine a cercare sempre una spiegazione semplificata rispetto a tutto, no? Perché si ha difficoltà a credere alle verità scientifiche, come sappiamo bene, le verità scientifiche, ce l'ha detto proprio Popper, sono fallibiliste, sono complicate, non sono evidenti, oppure non sono, se, quando raggiungono una verità poi la mettono in discussione subito dopo, quindi hanno un livello, non sono delle verità assolute come quelle della religione. C'è una parte della popolazione che preferisce dare delle spiegazioni semplificate alla realtà. È solo che chi crede, a chi promuove queste spiegazioni semplificate, deve stare attento, perché l'altra faccia delle semplificazioni, delle teorie cospirative, è che vengono poi usate in ambito politico con un'efficacia di propaganda altissima. Ok? È quello che vediamo appunto con Cannon, oppure lo vediamo negli Stati Uniti. Alcune teorie completamente bislacche prese in sé hanno però servono come benzina per fare propaganda, perché le persone ci credono, credendo in chi le promuove si traduce proprio in consenso elettorale. Questa è la novità che le dicevo, che oggi più che mai il cospirazionismo politico è entrato nel mainstream della politica globale.
Professore, la lascio con una domanda. Chi sono oggi i complottisti italiani? Nel senso che negli anni passati abbiamo visto come comunque chi crede a queste teorie del complotto si è avvicinato al Movimento 5 Stelle piuttosto che ad un Berlusconi o ad una Lega, ad esempio. Però poi nel momento in cui il Movimento 5 Stelle prende il potere, ecco che alcune di quelle teorie si scontrano poi con la realtà politica. E allora ecco che questi complottisti si ritrovano spesso attorno ad un politico, mi viene in mente ad esempio Sara Cugnal, piuttosto che un vero e proprio movimento. Quindi chi sono oggi i complottisti in Italia?
Allora, lei ha fatto... torniamo al punto di partenza. Il complottismo, questo possiamo dire, si diffonde particolarmente nei contesti dove il populismo è forte, cioè dove queste visioni polarizzate della politica e del mondo sono forti. Lo aveva già detto un sociologo americano, Edward Shields, e lo possiamo confermare oggi: con la diffusione dei neopopulismi aumenta la probabilità che le persone, che nell'opinione pubblica ci sia qualcuno che creda in queste cose. Abbiamo anche delle cose, delle somiglianze, ricorrenze molto interessanti. Per esempio, se negli anni 50, quando veniva studiato il complottismo il maccartismo, no? Che era un complottismo dove forte era la paura dell'invasione sovietica, della presenza dei sovietici, di persone che avevano tradito gli Stati Uniti, che erano passate al nemico facendo le spie per i sovietici. Ecco, quel tipo di. In quel contesto, per esempio, c'è una grandissima teoria complottista che poi è scemata, ma che era fortissima all'epoca. Era quella della floridizzazione, cioè si pensava, c'erano proprio delle riviste, uscivano molti articoli sul fatto che i russi stessero o comunque volessero mettere il fluoro, avvelenare gli americani mettendo il fluoro nell'acqua delle loro fonti d'acqua, per farli, diciamo così, per colpirli, rendendoli o più stupidi oppure danneggiando la loro salute mentale. E se lei prende un film come il dottor Stranamore, che è un classico di Kubrick, dice il generale americano, antisovietico, paranoide, eccetera, che non beve l'acqua del rubinetto, ma beve solo acqua piovana, perché dice che l'acqua del rubinetto e l'acqua nelle bottiglie era contaminata dal fluoro dei sovietici. Questa cosa è interessante perché ci ricorda un po' come oggi molte teorie del complotto si reggono un po' su uno schema simile. Si ha paura di qualcosa che possa entrare nell'intimo del nostro corpo. Allora, le scie chimiche, no? È un'altra, tutta la teoria delle scie chimiche si è diffusa, oggi se ne parla leggermente di meno, però si è diffusa soprattutto alla fine degli anni 2000, per tutti, cioè con l'arrivo del populismo appunto dei nerd, del web populism, era diffusissima questa idea che gli aerei potessero, rilasciando quei vapori, quel tipo di gas che rilasciano normalmente passando mentre volano, ecco lì ci fossero delle sostanze che poi andavano a chissà fare cosa nel nostro corpo. Ecco, ma lo schema, quindi un po' la fluoridizzazione è un po' la nonna delle scie chimiche, ma ce ne sono tante, cioè tutte le teorie su degli antivaccinisti, no? Che il vaccino sarebbe collegato a nel vaccino ci dovrebbero essere o sostanze o servirebbe un po' una sorta di controllo del corpo da parte di lobby speciali, eccetera, oppure semplicemente il fatto che i vaccini rientrino in una sorta di programma mondiale portato avanti da alcune lobby, nel caso più semplice, semplicemente perché vogliono fare i soldi, oppure per diminuire la popolazione e quindi fanno male perché devono portarci alla morte. Le teorie del complotto sono tantissime. Io devo dire, è uscito un libro di recente che fa un po' la lista di queste teorie del complotto, ma sono veramente tante. Però a me interessano gli atteggiamenti, no, del complottista. Il complottista spesso è quello che mette un pezzo di carta con lo scotch nella webcam del computer perché ha paura che qualcuno possa controllarci. Ovviamente c'è la possibilità tecnologica che qualcuno possa entrare nel nostro computer e controllarci. Ecco, però il discrimine è il problema della paranoia politica. Cioè, il complottismo rientra, noi lo studiamo come fenomeno di paranoia del cittadino rispetto alla politica. Ma ce ne sono tantissime, c'è la teoria dei rettiliani, c'è la teoria che vede appunto nei più grandi uomini, che considera i più grandi uomini, i più potenti uomini della Terra, semplicemente degli ibridi tra gli alieni e gli esseri umani. Mi è capitato di vedere in questi siti persone che dicono che ci sono foto che svelerebbero che il volto di Bergoglio, il volto di altri potenti della Terra sono semplicemente delle maschere sotto le quali ci sono, come i Visitors, una vecchia serie televisiva di tanti anni fa, delle maschere, loro portano delle maschere sotto le quali ci sono degli alieni. Ce ne sono proprio tante teorie a riguardo. Ovviamente l'elemento caricaturale di stranezza è altissimo, però come tutti i fenomeni reali, io faccio il sociologo, cioè li devo studiare perché è un fenomeno diffuso e quindi la cosa interessante è chiedersi perché il cittadino assume questi punti di vista così paranoidi e perché poi il problema è proprio come la paranoia psicologica, che questo tipo di visioni esprimono, parlo in termini molto generali, esprimono una profonda sfiducia in tutto ciò che è la verità istituzionale, una profonda sfiducia nei confronti della scienza. La scienza è manipolata, esprimono una paura della manipolazione di qualcuno che possa intervenire nella propria vita. Infatti è molto difficile intervistarli perché non si fidano di chi sei, non si fidano a lasciare il numero, non si fidano a rilasciare appunto a dire la loro, a esprimere le loro idee, perché pensano sempre che o che io possa rappresentare qualcosa di diverso da quello che sono, oppure perché i loro dati, le loro informazioni possono essere usate contro di loro. C'è una paura proprio forte che dall'esterno qualcuno possa invaderli, no? Possa intervenire sul loro corpo, anche sul loro corpo, perché questa idea che la fantasia negativa peggiore sono delle sostanze che entrano nell'intimo del corpo, no? All'interno, o per inalazione, oppure bevendo qualcosa, oppure perché vengono inoculate, ci fa capire proprio che il cittadino complottista è una persona che vive come un atomo, no? Isolato, in modo molto problematico il contesto che lo circonda, perché non lo capisce, perché lo teme, e quindi è uno che si richiude in se stesso, un po' come appunto il paranoide psichiatrico.
La ringrazio per questa illuminante chiacchierata e do l'appuntamento ai nostri ascoltatori al prossimo lunedì, quando ospiteremo Marco Cappato per parlare di libertà e resistenza civile. Professore, la ringrazio.
Grazie a lei, buon lavoro.